Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Oggi parliamo di un documento su quale siamo già andati, ma lo vogliamo proprio approfondire con una delle persone che l'ha steso, che l'ha scritto. Il documento è "Ma lei gli replicò" e un sottotitolo, diciamo così, "Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli". E ne parliamo con la professoressa Donata Orac, che è un'esperta canonista, insegna diritto canonico alla Facoltà Teologica di Piacenza al Collegio Alberoni e poi è docente al Liceo Classico della stessa città. Ciao Donata.
Buongiorno.
Benissimo. Donata, io ho riletto questo documento, ma sai che è proprio bello?
Grazie. È stato
Davvero bello.
un lavoro molto condiviso. Ci sono tante mani, tante teste e tanti cuori in questo
Certo.
documento.
Ma è bellissimo, perché cosa mi è piaciuto? Beh, intanto che le cose che sono scritte, naturalmente, ma poi anche il tono, no? Le modalità, non è troppo aggressivo, ma non è neanche troppo timido. Cioè, riesce a stare in bilico e dire delle cose importanti. Ricordo solo che il documento di cui stiamo parlando è poi un documento che è finito al sinodo, no? Sinodo vuol dire appunto percorrere la strada insieme, quindi una cosa molto importante, non è una cosa da poco, né il documento né il sinodo stesso. Entrerei subito nel vivo. Allora, Donata, si parla molto in questo documento di comunione ecclesiale. Ecco, come va intesa la comunione ecclesiale oggi nei nostri paesi, nelle nostre nazioni, diciamo così, cristiano-cattoliche?
Sì, direi che stiamo toccando proprio forse una categoria centrale, no? Dello strutturarsi, del prendere forma della Chiesa. La Chiesa cattolica, come dice la parola stessa, è una Chiesa universale. E questa universalità è un elemento davvero peculiare e anche straordinario, no? Pensiamo anche nelle epoche passate, la Chiesa cattolica è stata forse una delle realtà della storia, tra le prime, forse ad essere veramente una realtà globalizzata, no? Ante litteram. Però questo fa sì che molte persone oggi concepiscano questa universalità come se la Chiesa fosse una sorta di multinazionale,
Sì.
una grande multinazionale, con delle circoscrizioni territoriali che sarebbero le chiese particolari e le diocesi. E invece la struttura della Chiesa è proprio molto diversa e molto, molto singolare e peculiare, appunto. Non ha paragoni, credo, nelle istituzioni civili del nostro tempo. La Chiesa cattolica è una comunione di chiese. La Chiesa universale è laddove c'è un popolo di persone battezzate in comunione con il Vescovo di Roma, e che celebra i sacramenti, ascolta la parola e vive la carità. Lì c'è tutta la Chiesa, cioè l'universale è nel particolare e la garanzia di universalità è data dalla communio, dalla comunione. Quindi è una struttura anche dal punto di vista giuridico-istituzionale veramente unica quella della Chiesa cattolica. Il garante, il custode in un certo senso di questa comunione, il ganglo, l'anello di congiunzione tra universale e particolare è il vescovo. Nella Chiesa non esiste un vero principio di divisione dei poteri, no? Perché il vescovo in sé assomma tutto il potere esecutivo, tutto il potere giudiziario e il potere legislativo. Addirittura il potere legislativo non lo può nemmeno delegare. E questo quindi può far dire a qualcuno che la Chiesa è ancora una monarchia, che è una realtà fuori dal tempo, ma dobbiamo prendere le mosse proprio da quella struttura comunionale, cioè il vescovo in qualche modo concentra in sé tutti questi poteri perché è l'anello di congiunzione e il garante della comunione nel collegio dei vescovi con gli altri vescovi e il vescovo di Roma. Poi all'interno la Chiesa particolare può e deve strutturarsi con una distribuzione dei poteri, dei compiti, dei munera, degli uffici. E a qualcuno forse spinge nella direzione di una riforma in senso democratico. Ma anche questo, anche se ci sono degli aspetti democratici nella tradizione istituzionale anche del governo della Chiesa, pensiamo tutto il governo del mondo dei religiosi e delle religiose, c'è tutto il diritto degli istituti di vita consacrata che è molto più democraticamente improntato. Ma la struttura della Chiesa universale è proprio una comunione, come dicevi in premessa, e quindi sia la monarchia sia la democrazia sono dei modelli che, pur avendo qualcosa da dirci, non corrispondono proprio alla specificità della struttura della Chiesa.
Quindi,
È una
Donata,
società.
né monarchia né democrazia, o meglio,
Sì,
non sole, non solo, ma
non solo e non solo.
ma
Ma sinodalità.
sinodalità,
La
perfetto.
sinodalità è molto più della monarchia e molto più della democrazia. Non confondiamola, perché sinodalità è un po' la riscoperta di questi anni, forse il compito che abbiamo come Chiesa proprio in questo momento storico è di recuperare questo elemento, ma è un elemento che non mutuiamo dal mondo moderno, dalla modernità, dal mainstream, è qualcosa di profondamente tradizionale, è una nota caratteristica propria, della Chiesa che è una comunione. E se è una comunione, da un lato non possiamo ridurre il potere, l'autorità della Chiesa soltanto come dire, in un modello monarchico, come forse la tradizione recente ci ha abituati, no? Per cui c'è una categoria di persone alle quali si delega tutto, che decide tutto e che assomma in sé tutti i poteri. E questo modello non fa crescere la comunione, la corresponsabilità, anche la consapevolezza dell'appartenenza ecclesiale. E dei doni proprio che derivano dal battesimo, per cui ogni persona battezzata è in sé titolare dei munera di Cristo, quindi del compito dell'ufficio di insegnare e di santificare e di governare. Quindi, da un lato, la monarchia sarebbe davvero un modello insufficiente, ma dall'altro anche una democrazia delegata non è il modello della comunione ecclesiale, perché democrazia delegata vuole anche dire che le decisioni vengono semplicemente prese a maggioranza, che si formano dei partiti, si formano delle lobbies, delle catene, no? Che portano avanti gli interessi di qualcuno, ma questo romperebbe la comunione. Le decisioni nella Chiesa si possono prendere attraverso dinamiche democratiche, anche attraverso il confronto, il voto, perfino il conflitto, vorrei dire, perché la gestione dei conflitti fa parte della dinamica che porta a prendere le decisioni, però poi non si risolvono semplicemente con la prevalenza di un partito sull'altro, di una parte sull'altra, perché tutte le decisioni che prendiamo vanno nell'ottica della communio, di crescere, di far crescere la comunione, in modo che nessuno si senta escluso, che tutti possano avere una parola da spendere, che possano avere una chance e anche avere una posta in gioco, come dire, che entrino quindi e si sentano inclusi nel processo che porta alle decisioni ecclesiali.
Donata, ascolta, questa cosa però viene subito un'obiezione, no? Te lo farebbe chiunque, ma perché però non c'è stata, non c'è forse attualmente anche una comunione paritaria di fedeli? Cioè, onestamente, che siano una cosa sola, probabilmente lo è a livello alto spirituale, ma poi nella concretezza della gestione della diocesi, della parrocchia, insomma, scendendo anche più in basso. Non è proprio così, non c'è una grande parità.
Sì, tradizionalmente noi usiamo un'espressione che sembra un po' un ossimoro nella ecclesiologia cattolica. Parliamo di communio hierarchica.
È
È
giusto.
una comunione gerarchica. Il principio della gerarchia nella prospettiva ecclesiologica cattolica non è rinunciabile facilmente, perché appartiene profondamente, insomma, alla riflessione teologica della nostra storia. Possiamo e dobbiamo, credo oggi, e come in ogni generazione del resto, questo è il compito di ogni generazione, possiamo e dobbiamo reinterpretarlo, interpretarlo. Cosa significa oggi comunione gerarchica? Da un lato non significa che tutti fanno tutto, che qualsiasi
Certo.
persona è intercambiabile, e dall'altro lato però non possiamo neanche misconoscere il fatto che oggi abbiamo riconosciuto il principio di uguaglianza di tutti i fedeli. Questo principio di uguaglianza è anche entrato nel codice, per esempio per la prima volta nella storia, il codice di diritto canonico del 1983, che recepisce l'ecclesiologia del concilio, l'ecclesiologia di Lumen Gentium, afferma in modo assolutamente limpido che tra tutti i fedeli c'è una reale uguaglianza nella dignità e nell'agire, pur nella diversità però dei carismi, dei ministeri, delle vocazioni e dei compiti di ciascuna persona. Quindi dobbiamo tenere insieme due realtà, l'uguaglianza nella dignità e nell'agire, e dall'altro lato però anche la varietà ministeriale che c'è nella Chiesa, la varietà di funzioni, ministeri, di ruoli carismatici a volte, oppure istituzionali. E
Certo,
questo non è sempre
è una
semplice.
sorta di comunione asimmetrica, come voi scrivete
Sì.
giustamente nel testo. Ti fermo un attimo per una pausa musicale. Eccoci, Donata Horak, che appunto ci stai parlando di un bellissimo testo che avete scritto per il Sinodo che si intitola Ma lei gli replicò. Siamo arrivati a questo punto, un punto nodale, la questione della comunione gerarchica, cioè quando voi scrivevate nel testo la gerarchia genera partecipazione, questo era il sottotitolo. Quindi una comunione gerarchica, asimmetrica, con tante funzioni, tanti ruoli, tanti ministeri. Ma la domanda è questa: ma sono tutti poteri di uguale peso, di uguale importanza? Non c'è il pericolo di un sovrapotere di qualcuno e un sottopotere di un altro?
Eh sì, il pericolo c'è sempre. Quando parliamo di potere c'è sempre il pericolo anche di deviazioni. Questo siamo umani e sappiamo che questo c'è, però noi che cosa stiamo perseguendo? Quale modello? Già comunque immaginare una chiesa diversa che non vuol dire una chiesa nuova o una chiesa che segue le mode, ma appunto una chiesa più fedele all'origine, perché le riforme nella chiesa avvengono per questo motivo, perché noi dobbiamo guardare al modello della chiesa apostolica, dobbiamo essere fedeli a ciò che abbiamo ricevuto e quindi riuscire a tradurlo nel linguaggio, nei modelli, nelle strutture che possono essere significativi per l'umanità di oggi. Noi come Chiesa non viviamo per autoconservarci, no? Abbiamo un compito. Noi partecipiamo alla missione di Cristo, per questo esistiamo, se no non avrebbe senso il nostro essere nella storia, il nostro essere nel mondo. Quindi il nostro compito è fare in modo che di non essere un ostacolo, di non essere di scandalo al Vangelo, cioè di non essere di inciampo e di impedimento, ma di riuscire attraverso la nostra struttura, la forma che prendiamo, il nostro linguaggio, le relazioni ecclesiali, riuscire a far trapelare il Vangelo, la sua bellezza, riuscire a renderlo visibile per l'umanità del nostro tempo. Quindi noi guardiamo alla Chiesa Apostolica, dove si realizzava una comunione asimmetrica, come giustamente hai detto. Asimmetrica, non erano chiese uniformi, le chiese del primo secolo. Non vigeva il principio, semplicemente della democrazia delegata, per cui uno vale uno. E il voto di chiunque è sempre valido in qualsiasi contesto, ma c'era uno strutturarsi della Chiesa variegato, complesso, c'erano diversità di funzioni, di ministeri e di ruoli. E allora potremmo ripensare la gerarchia, che è comunque un valore, in modo meno semplicistico. Finora lo pensiamo, quando diciamo gerarchia, pensiamo a una piramide.
Vero.
Pensiamo sempre alla piramide in cui qualcuno, sempre gli stessi, stanno sempre in alto, in un modo molto fisso, che non dipende mai dalle materie, da ciò di cui si tratta, dal problema che si sta affrontando. E qualcuno è sempre in basso, e qualcuno non ha mai una posta in gioco reale. E quando anche Papa Francesco dice la piramide deve essere rovesciata perché il potere è a servizio, dice una verità. È vero che a volte il potere è un peso e chi ha il potere ha maggiori responsabilità e quindi sente anche il peso di tutta la piramide sulle sue
Certo,
spalle.
certo.
Ma si tratta sempre di una piramide. Forse potremmo anche immaginare altre figure geometriche, non so come dire, magari
Un
ci
po'
sono anche
tonde,
altre figure
tonde,
geometriche,
sì,
c'è il tetraedro,
è vero.
ci sono figure più sfaccettate, no? E dove anche in base alle materie di cui si tratta, in una chiesa tutta ministeriale, di persone che hanno formazioni diverse, anche formazioni più appropriate rispetto a materie che vengono considerate più secolari o più laicali, in questi casi hanno maggiore autorevolezza proprio perché hanno più esperienza.
Certo.
Possono esserci categorie di laici che hanno più esperienza e competenza in alcuni ambiti, c'è chi vive il matrimonio che ha per esempio, dovrebbe essere più autorevole negli ambiti che riguardano, che toccano la vita matrimoniale, l'educazione, la generazione,
Certo.
eccetera. Quindi potremmo immaginare forse centri di imputazione di diritti e di doveri più vari e una corresponsabilità più varia.
Quindi multicentrica, come dicete, no? Come dicete,
Multicentrica,
come
sì,
dite, come
come
dite, come si
diciamo.
dice nel documento, ministeriale, sinodale, ecco, e non sono più parole vuote, perché sai, delle volte le senti e dici va bene, però cosa vuol dire? E invece spiegate così non sono certamente parole vuote. Quindi tu dici, si tratta di modificare il tutto non per modernità così vuota, ma perché, si tratta di lasciare forse un sistema che per certi versi è superato ed entrare in un altro. Ecco, si rischia di tradire il messaggio del cristianesimo, quello originario. Sai perché te lo chiedo? Perché ieri guardando un po' nel web vedo che sono tante le persone credenti, praticanti, che dicono: ma no, a proposito delle donne, per esempio, ma che stiano un po' tranquille, in fondo nessuno ruba loro spazio, hanno il loro spazio nella chiesa, perché devono votare. Ecco. C'è un po' di resistenza dentro la Chiesa stessa nel timore che ci sia un tradimento del cristianesimo originario. Tu che dici?
Allora, la possibilità del tradimento c'è sempre, Ogni generazione di cristiani deve preoccuparsi di non tradire Gesù Cristo e anche ogni singola persona, no? Questa è una dinamica che conosciamo bene nella vita di fede, ma proprio per non tradire il Vangelo noi non possiamo fissare i modi di essere, i modi di agire, il linguaggio, le strutture, i rapporti ecclesiali di un'epoca, fissarli e dire questo è l'unico cristianesimo possibile, tutto il resto è un tradimento, perché questo davvero interrompe e uccide proprio la tradizione. Questo
Certo.
interrompe il flusso della tradizione che, come dice la parola stessa, tradizio, da tradere, passarsi, passare da una generazione all'altra al testimone della fede, è un concetto dinamico.
Vero, vero.
Se è come nel nostro corpo, no? Se le nostre cellule un giorno smettono di morire per lasciare spazio ad altre, beh, evidentemente siamo arrivati alla fine della nostra vita fisica, no?
Bell'esempio, bello, mi
E
piace.
così è l'organismo ecclesiale, così sono gli organismi complessi. Se noi interrompiamo la tradizione perché la fissiamo e diciamo questo è il ruolo delle donne nella Chiesa negli anni 50, bene, questo è il modello che non si deve più toccare. In questo modo noi uccidiamo la tradizione. O se dicessimo la Chiesa cattolica è quella uscita dal Concilio di Trento e quindi non ri rifiutiamo tutto quello che è venuto
Venuto
dopo,
dopo,
compreso il
vero,
Concilio, eccetera.
vero.
Questa è la morte della tradizione. E poi scopriremmo che anche nella tradizione più antica ci sono dei tesori che abbiamo magari semplicemente ignorato,
Certo.
eppure ci sono, li dobbiamo ripescare, dobbiamo trarre dal nostro buon tesoro cose nuove, cose antiche, la
Sì.
sapienza del Vangelo, no? E pensiamo, per esempio, parlavamo prima di come si assumono le decisioni e parlavamo della democrazia che non è il modello proprio della comunione ecclesiale, però nella tradizione ecclesiale ci sono dei metodi che sono democratici ante litteram, che si sono sviluppati nell'antico medioevo cristiano, dove non c'erano le democrazie nelle società, evidentemente, però nella Chiesa si seguiva il principio, per esempio, per cui ciò che tocca tutti, le decisioni che toccano tutti, da tutti devono essere trattate, o addirittura da tutti devono essere deliberate. È l'antico principio, quod omnes tangit, è un principio giuridico che permeava il diritto medievale, per esempio, sto parlando del diritto della Chiesa, del diritto canonico. È un principio che contempera democrazia e comunione. E in base a questo principio, per esempio, potrebbe prevalere non tanto la decisione della maggioranza, ma magari la decisione della parte più sapiente, che interpreta meglio il Vangelo.
Certo. Sì,
Quindi.
diciamo che poi mi fai venire in mente una cosa, che nella Chiesa poi c'è una storia al femminile, no? Teresa, Chiara, Ildegarda, che poi è rimasta fino ai giorni nostri anche, no?
Sì, c'è una storia al femminile che in parte deve essere discoperta, deve essere dissotterrata, perché è stata spesso appunto oscurata dalla predicazione, dalla catechesi, insomma, non è stata enfatizzata, e questo è compito degli studi di genere in tutti gli ambiti, no? Per cui c'è la teologia di genere, ma c'è anche la storia della Chiesa di genere. Io mi occupo di diritto e cerco di farlo in una prospettiva di genere, e quindi bisogna in qualche modo rileggere ed equilibrare tutte le nostre varie discipline per cercare anche di ricomprendere le relazioni tra i generi. Questo è un compito che c'è sempre. Però, ecco, riguardo alle figure eccezionali, stiamo anche attente, perché questa eccezionalità. Hai fatto degli esempi enormi, per esempio Ildegarda di Bingen, tra l'altro ne ho parlato stamattina in una lezione con i miei studenti, è un personaggio talmente strepitoso che affascina ancora, gli adolescenti ascoltano questa storia, la leggono e insomma restano affascinati, ma stiamo attenti perché le figure così eccezionali possono essere anche utilizzate in modo strumentale per dire, beh, le donne quelle che potevano, quelle che ne avevano la capacità, avevano tutte le possibilità in
E
tutte le
giovane,
epoche
sì.
di emergere chi ne aveva la capacità, come se metà dell'umanità e metà del popolo di Dio non avesse abbastanza sufficiente capacità per emergere. Cioè, queste figure eccezionali possono essere utilizzate strumentalmente per
Sì.
avallare un sistema patriarcale, come a
Vero.
dire, come vedete, ci sono le donne. Faccio un esempio di attualità, forse un po' impertinente, ma ci sono delle nomine illustri di donne in posizioni di potere molto importanti
Sì.
in Curia romana negli ultimi anni.
Sì.
E è un dato questo ambiguo, cioè da un lato è importante ed è importante che queste donne dicano di sì e che ci stiano, perché è importante perché incominciamo a rompere qualche muro di qualche soffitto di
Sì.
cristallo. E anche le donne di base, diciamo, cominciano a vedersi rappresentate anche in posizioni di grande responsabilità. Dall'altro lato, però, ricordiamoci che non è questa la strada, l'eccezionalità. L'eccezionalità può essere paradigmatica per dire che c'è qualcosa che non va nelle relazioni alla base, nelle relazioni tra i generi, nelle relazioni ecclesiali di base. E quindi questa eccezionalità deve essere messa al servizio di un ripensamento delle relazioni di genere, in cui anche i maschi incominciano a riflettere su se stessi,
Giusto,
perché anche loro.
ti fermo Donata per una seconda pausa, poi subito dopo.
Con santa pazienza ho dovuto aspettare. Con quanta buona fede sono stato ad ascoltare, cara, cara democrazia, sono stato al tuo gioco, anche quando il gioco si era fatto pesante, così mi sento tradito, o sono stato ingannato, mi sento come partito e non ancora approdato, sento un vuoto. Sento un vuoto al mio fianco e nessuna certezza messa nero su bianco. Con benedetta arroganza sono stato avvilito, con quanta leggerezza sono stato alleggerito, cara, cara democrazia, cara gemma imperfetta, equazione sbagliata, non scritta e mai corretta, devotissimi della Chiesa, fedelissimi del pallone, nulla pensanti della televisione, siamo i ragazzi del coro, le casalinghe sempre d'accordo e la classe operaia nemmeno me la ricordo. Democrazie pubblicitarie, democrazia allo stadio, democrazie quotate in borsa, fantademocrazie, libertà autoritarie e libertà ugualitarie, democrazie del lavoro, democrazie del ricordo e della dignità. Che brutta musica che sento, qui si secca il fiore, il frutto del nostro tempo. Sono giorni duri, sono giorni bugiardi, cara democrazia, ritorna a casa che non è tardi. Non sai con quanta pazienza ho dovuto aspettare, non sai con quanta buona fede sono stato ad ascoltare. Sono giorni duri, sono giorni bugiardi, cara democrazia, ritorna a casa che non è tardi.
Ecco, andiamo ancora un attimo sulle donne, anche se volevo affrontare il tema parrocchia che mi sta tanto a cuore. Sì. Le donne, quindi, mi sembra un monito corretto, non solo corretto ma interessante quello che hai appena fatto, no? Attenzione all'eccezionalità. Le donne, quindi, quale ruolo concreto possono, devono, dovrebbero assumere nella nostra Chiesa di oggi, nella Chiesa di questi anni?
Allora, è veramente una domanda enorme. Mi domando anche se è compito delle donne pensare al ruolo delle donne.
Certo.
Cioè, qui rischiamo sempre un po' di giocare a maschietti e femminucce.
Vero.
No? Invece,
hai ragione.
Anche quando parliamo del potere, delle questioni del ministero femminile, sembra che sia un problema delle donne. Ma è un problema della Chiesa. Ed è anche un problema. Se non c'è un riconoscimento adeguato e in base a quello che oggi lo Spirito chiede alle chiese, delle vocazioni e dei ministeri degli uomini e delle donne, se non c'è questo, è tutta la Chiesa che ne è impoverita. E se c'è uno squilibrio di genere, per esempio nella ministerialità, a portarne il peso sono le donne che ne vengono escluse, ma sono anche gli uomini che vivono situazioni asimmetriche, pesanti, che forse non corrispondono più all'umanità di oggi, al nostro modo di sentirci uomini e donne in relazione, perché abbiamo maturato una coscienza che è quella del nostro tempo. Poi verranno persone tra 100 anni che diranno che noi eravamo forse indietro, che non vedevamo certi aspetti della vita. Questo fa parte dell'evoluzione,
certo,
culturale.
Sì.
Anche della comprensione del Vangelo, no? Per esempio, il documento a cui facevi cenno parte da una icona evangelica fortissima. C'è una donna straniera che quasi insegna qualcosa a Gesù. E c'è un Gesù che, da maschio ebreo, maestro spirituale di quel tempo, si lascia convertire dalla parola di una donna. E quindi è l'icona della donna sirofenicia che insiste con Gesù e che critica la sua visione, la visione della missione che Gesù aveva in quel momento, di una missione ad intra chiusa nell'ambito del popolo di Israele. E Gesù quasi si lascia convertire da questa osservazione, da questa replica autorevole di questa donna. E Gesù nel Vangelo spesso parla alle donne con grande, come dire, con grande sorpresa dei suoi discepoli, che dicono: ma stava parlando con una donna, non si meravigliarono,
sì. La
samaritana si dice si meravigliarono che stesse parlando con una donna. E questo significa che Gesù stesso ha già vissuto un modello di maschilità che andava molto oltre le strettoie culturali del suo tempo. Ha già lui travalicato tanti confini e di quel suo modello, perché noi seguiamo il maestro, no? Di quel suo modello forse oggi noi incominciamo a capire qualcosa di più, grazie anche alla cultura, al nostro tempo, alla nostra società, grazie agli studi di genere, grazie alle teologie di genere, capiamo anche qualcosa di più del mistero di Cristo. E stanno nascendo anche tante nuove cristologie, anche femministe, per esempio. E, bene, cominciamo a capire qualcosa di più del Vangelo che abbiamo ricevuto, e questo poi è nostro compito, tradurlo in forme della Chiesa, perché
certo.
La Chiesa deve in qualche modo, appunto, far risplendere o riflettere la bellezza del Vangelo che ha ricevuto.
Sì, se no rischia di rimanere sospesa, no? Non è dentro nella storia, non è fuori dalla
sì. Storia,
è lì sospesa. Senti, la parrocchia, perché poi è la cosa più concreta che noi abbiamo intorno, scrivete giustamente nel vostro documento che le comunità parrocchiali sono strutturate in modo verticistico, con i parroci che, uso le vostre parole perché mi sembrano ben precise, distribuiscono gli incarichi e affidano i ministeri. Ecco, e siamo un po' effettivamente in questa situazione. Tra l'altro, il parroco in questo modo, preso com'è da tutte queste, comprese le vicende burocratico-amministrative, perde la parte principale del suo compito, che è quella di evangelizzare. Ecco, come si potrebbe, ipotizzare, proprio in 2 minuti, una parrocchia che invece vive diversamente l'essere in comunione?
Sì, questa domanda veramente molto, molto importante e che forse troverà risposte, credo, nei processi sinodali che sono in corso. Cosa possiamo intravedere noi? Cosa possiamo proporre? Da un lato vediamo la solitudine del parroco, era già dentro la tua domanda, no? E tanto potere a cui corrisponde anche tanta solitudine. Anche quando un parroco più illuminato, che ha una visione di maggiore corresponsabilità, quindi che riesce a creare intorno a sé tutto un movimento di persone che si mettono a disposizione, che vengono investite di ministeri e quindi accoliti, accolite, lettori e lettrici che poi svolgono tutto un ministero della parola e poi persone che si occupano della diaconia, catechisti e catechiste e anche. Quindi nel migliore dei casi, quando nascono delle comunità davvero tutte ministeriali, dove si vive una bella corresponsabilità, poi cosa succede? Cambia il parroco. E quando cambia il parroco sembra che cambi il mondo. Qui
Vero.
c'è qualche cosa proprio a livello delle regole che ci siamo dati. Qui stiamo parlando proprio di aspetti assolutamente umani e storici del diritto canonico che possono essere riformati in un altro senso. Non so, da un lato non possiamo, credo, tornare ai parroci inamovibili che rimanevano fino alla morte dentro la comunità, ma dall'altro, essere parroco non è neanche una nomina amministrativa, per cui il vescovo ti telefona, ti dice tu dal mese prossimo cambi paese, cambi gente, cambi famiglia in un certo senso, perché la tua comunità è la tua famiglia, sono le persone con cui vivi. Credo che dobbiamo trovare un equilibrio. E anche un turnover dei parroci così rapido fa sì che poi una persona estranea entra in comunità che dovrebbero essere sempre di più delle comunità dove si vivono relazioni autentiche, non tanto circoscrizioni territoriali. Dicevamo
Certo.
proprio all'inizio di questa chiacchierata che le chiese particolari non sono circoscrizioni di una multinazionale e anche le parrocchie non sono gli uffici o i comuni della diocesi, sono le parrocchie dovrebbero sempre di più diventare dei luoghi di comunione, di conversazione spirituale, di accoglienza, dove le persone vivono appartenenze magari graduate. Ci può essere la persona veramente dentro, che vive anche un ministero, che ha molti impegni. Ci può essere la persona che sceglie di stare sulla soglia, ci può essere la persona che vive della Chiesa cattolica alcuni aspetti e fa fatica ad accettarne altri, ma anche questa persona è battezzata e deve trovare un luogo, un tempo e uno spazio di accoglienza e quindi anche magari dei ministri e delle ministre che sono lì per lei perché hanno questo carisma di ascolto, di cura, di accompagnamento spirituale. Ecco, e sono correttivi questi anche all'organizzazione ecclesiale che penso dovranno
Certo.
scaturire dal sinodo.
Benissimo. Donato, guarda, ci hai fatto un grande regalo perché ripensare alla Chiesa è come se si fossero aperti tanti orizzonti, no? Uno dentro l'altro. È vero che sembrano cose teoriche, però poi se uno si immagina quanto possono essere concrete e anche visibili nelle nostre comunità, è interessante. Insomma, questa cosa che siano una cosa sola, ogni popolo in ogni tempo deve ripensarlo, no? Non sono frasi a caso queste che ha usato Gesù. Senti, io ti ringrazio tanto, ti ringraziano anche gli ascoltatori e siccome sei stata molto brava, chissà mai che ti richiamiamo. Preparati,
Grazie a voi,
perché
grazie a
poi.
tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Grazie a tutti, alla prossima.